Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you.
Il futuro è da sempre un'ossessione umana. Ogni artista che si rispetti, che vuole farsi un nome, punta immancabilmente a raggiungere prima di tutto il suo sound, quello che apprezzeranno le generazioni che verranno e non quelle che ormai sono invecchiate, espressione del passato. Pochi sono i casi di coloro che ci sono riusciti, sebbene negli anni 60 sembrava accadere a ogni nuova uscita. E forse allora non è un caso che alla fine del decennio esca un album che tenta di includere tutto questo. Cioè che tenta di essere sia una sintesi del passato che una previsione del futuro e infine di dare un'immagine del presente. Un compito che parrebbe assolutamente proibitivo, eppure quattro ragazzi inglesi ci riusciranno senza neanche rendersene veramente conto. La nostra storia incomincia nell'agosto del 1967, quando Michael e Peter Giles, due fratelli, il primo batterista e il secondo bassista e cantante, si sono stufati di essere dei semplici turnisti e vogliono formare una band tutta loro. Il momento non è assolutamente casuale. A febbraio i Beatles hanno pubblicato Sgt. Pepper's, mentre da pochi giorni è uscito The Piper at the Gates of Dawn. Per chiunque voglia fare rock sperimentale, il messaggio è chiaro. Da adesso si fa così, altrimenti si è indietro. I fratelli Giles si accorgono dunque di esserlo.
Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow.
Ad esempio, si dicono ingenuamente, ci manca qualcuno che sappia suonare l'organo elettrico, ormai è essenziale, magari qualcuno che all'occorrenza sappia anche cantare per intrecciare la voce con Peter. E dunque fanno la cosa più ovvia che gli venisse in mente, e quello che si faceva negli anni 60, il mezzo tramite il quale si sono formate un'infinità di band. Un annuncio. E risponde all'appello un musicista proveniente dal Dorset, che di nome fa Robert e di cognome Fripp. Suona la chitarra e nella vita non ha mai suonato un organo, né tantomeno mostrato alcun talento nel canto. Poco male perché ai due fratelli un chitarrista alla fine serviva, e insieme dunque diventano i Giles, Giles and Fripp. Nome rivedibile. Ad ascoltarli suonare si potrebbe dire la classica frase: è incredibile, hanno appena iniziato e sembra si conoscano da sempre, ma per due su tre è effettivamente così. Pubblicano qualche demo, appaiono persino in televisione, sembrano quasi sul punto di poter sfondare eppure falliscono. Le loro apparizioni non hanno l'eco che speravano. Come spiegazione si danno quella del sound: troppo classico, troppo prevedibile, troppo vecchio. D'altronde l'avevano detto sin dall'inizio: senza un tastierista e un organista elettrico non si va da nessuna parte. Thursday morning ends another dream. Yesterday.
Thursday morning's here.
A questo punto, con quei due spicci che avevano racimolato, ingaggiano il polistrumentista Ian MacDonald, che si porta presso una sorta di corte dei miracoli. La sua ragazza Judy Dible, che tuttavia resterà poco in quanto i due si lasceranno quasi subito, ma soprattutto Peter Sinfield, il cui ruolo è quello di Rhodey, art strategist, ma soprattutto paroliere per Ian. La collaborazione risaliva al tempo in cui Ian aveva sentito Peter suonare con la sua band di allora. La band faceva veramente schifo, ma i testi erano belli e dunque a fine concerto lo aveva avvicinato. «Senti, scrivi delle belle cose, perché non proviamo a scrivere un paio di canzoni insieme?» Da allora i due erano diventati sostanzialmente un unico soggetto artistico. Nel frattempo Fripp aveva ascoltato la band Clouds e ne era stato terribilmente colpito. Era rimasto stupito di come riuscivano a unire al rock melodie prese direttamente dalla musica classica, mescolandole con una buona dose di improvvisazione di stampo quasi jazzistico. Insieme a questa rivelazione musicale, Robert aveva realizzato che Peter Giles, non era probabilmente all'altezza di un gruppo che voleva tentare tali orizzonti musicali. E dunque, con una sorta di trucco da mentalista, convince il bassista ad andarsene in modo che Michael, il fratello, non provasse risentimenti verso Robert. E guarda caso, per tappare il buco, conosce proprio la persona che fa il caso loro. Certo, di base sarebbe un chitarrista in realtà, ma sa suonare anche il basso e soprattutto ha una voce angelica. Il suo nome è Greg Lake. Potreste averne sentito parlare.
They said there'll be snow at Christmas. They said there'll be peace on earth, but instead it just kept on raining, a veil of tears for the virgin birth. I remember one Christmas morning, a winter's light and a distant choir, and the peal of a bell and that Christmas tree smell, and eyes full of tinsel and fire.
I cinque iniziano dunque a lavorare insieme e se i Giles and Fripp erano buoni, adesso inizia a sentirsi qualcosa che va decisamente oltre l'ordinario. Gli serve un nome nuovo e l'idea, come accadrà più volte da qui in avanti, l'avrà Sinfield. Crimson King. Peter ha sempre chiarito che il re Cremesi non è Belzebù, ma un'allegoria di coloro che regnano grazie alle turbulenze sociali a fianco delle forze oscure di questo mondo. Sostanzialmente è Belzebù, come Fripp invece ha sempre ammesso senza difficoltà. In realtà, quando Peter lo propone, Crimson King non piace subito moltissimo, ma tutti si accorgono che basta invertire le parole e che l'effetto è completamente diverso. A gennaio del 1969 si inizia dunque a registrare un disco. Ian è il lyricista principale, coadiuvato da Fripp e Giles, mentre Sinfield lavora da solo e si occupa anche dell'illuminazione dei giochi di luce durante i concerti. Il manager della band nel frattempo cerca qualcuno che li metta sotto contratto. Chiama fra i vari Hugh Mandel della Decca, che resterà decisamente colpito già dai primissimi demo, offrendo un contratto praticamente in bianco. Cinque musicisti straordinari che lavorano insieme, un sacco di idee, dei primi demo che fanno trasparire che sta per accadere qualcosa di incredibile e dopo sei settimane non si è concluso niente.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you.
Per Ian il motivo non potrebbe essere più ovvio. Ci serve un Mellotron, senza di questo, ma dove vogliamo andare? Ma li avete sentiti i Moody Blues? Dobbiamo essere come loro. E dunque, gli rimediano il Mellotron, ma ovviamente non era quello il problema. Probabilmente La lentezza nel realizzare qualcosa derivava più dall'estremo perfezionismo, maniacale perfezionismo che li anima, unita a una propensione spiccata per non voler nulla di semplice in quanto passibile di reato di musica pop. Lo ricorda anche Peter. Ogni tanto facevamo le cose strambe solo per farlo. Cioè, magari c'era una bella progressione d'accordi, una bella melodia, ma suonava troppo semplice, e allora da quattro quarti si va in sette ottavi, perché no? Si può mai concludere qualcosa con questo atteggiamento? Ovviamente no. Decidono dunque di mettere in pausa il tutto. Ok, fermi con il disco, facciamo un'altra cosa. Concentriamoci sui live. Cioè, lavoriamo e studiamoci i pezzi live e poi, una volta sicuri di quello che vogliamo fare, li riportiamo in studio. Hanno un debutto ufficiale, in realtà avevano già suonato ma non avevano mai promosso uno dei loro concerti, allo Speakeasy Club di Londra il 9 aprile 1969 e la reazione del pubblico, fra cui vi è anche il fondatore degli Yes, Peter Banks, va ben oltre le aspettative. Peter Banks non è ancora famoso, ma Jimi Hendrix sì, moltissimo, e dopo che li sente va direttamente a stringere la mano a Fripp dicendogli «Siete la migliore band del mondo». I Rolling Stones, all'apice del successo e ormai liberi dalla concorrenza dei Beatles, li chiamano per aprire il loro concerto a Hyde Park nel luglio del 69, davanti a 250.000 persone. Non si sa che cosa è successo, ma da quel primo live, in due mesi, sono proiettati su un palco più grande di ogni possibile aspettativa. Capiscono di essere già clamorosamente noti prima non solo che l'album uscisse, ma che iniziassero veramente ad inciderlo, perché il materiale ottenuto fino a quel momento era sostanzialmente spazzatura.
Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there. I've been in between. I talk to the wind. My words are all carried away. I talk to the wind. The wind does not
Tuttavia, l'inaspettato successo, l'istantaneo successo, non fa altro che alimentare tensioni all'interno del gruppo e il perfezionismo di ognuno dei membri, il loro ego. Dopo tutti i complimenti ricevuti, aveva raggiunto dimensioni gargantuesche. E dunque, tornati in studio, la confusione regna sovrana più di prima. L'unica cosa su cui sono d'accordo è di inserire la canzone I Spoke to the Wind, l'unica mutuata dalla formazione Giles and Fripp, ma ciò che manca davvero è una direzione artistica, intesa come strada da percorrere insieme, un filo conduttore che leghi le canzoni tra loro, per far sì che il disco esprima un concetto e non sia un ammasso di meravigliosi attacchi destro musicali. Non riescono a trovare un filo anche perché sono in uno stato di eccitazione, come già detto, totale. Sono tornati da dei live incredibili, pieni zeppi di idee, pieni zeppi di canzoni, ma proprio non riescono a metterle insieme. Non ci riesce nemmeno il produttore dei Moody Blues, che erano il riferimento musicale di Fripp, Tony Clark. Loro sono eccitatissimi, ma i produttori sono terrorizzati, perché ancora, di materiale buono, non è uscita neanche una traccia. Le canzoni in realtà ci sono già tutte. L'hanno suonata al concerto degli Stones, hanno ottenuto una risposta del pubblico che definire esaltante sarebbe veramente riduttivo. Ma se le canzoni ci sono, se hanno funzionato, sono buone, il problema non è nella composizione. Provano a cambiare studio di registrazione. Magari con dei macchinari diversi il sound sarà finalmente quello che desiderano, ma nulla di fatto. A questo punto il problema deve essere il produttore e dunque danno il ben servito a Tony Clark, che aveva troppo cercato, secondo loro, di limitarli. Lo accusavano di volerli far diventare dei cloni dei Moody Blues, dunque addio.
Mm-hmm.
fosse solo per il produttore. La questione qui è che Tony era l'uomo fidato della Decca e una volta che viene cacciato, porta via con sé anche il contratto discografico che la band aveva con quella che era probabilmente la casa discografica più importante del tempo. Questa mossa, per la maggior parte dei critici, rasenta la follia. Il commento più comune è: questi sono pazzi, suonano da 6 mesi e non solo si permettono di cacciare un produttore, ma di stracciare il contratto che hanno con la Decca. Ci pensa Leica a chiarire tutto. Tutti noi nei King Crimson eravamo delle personalità molto molto forti, non intendo antipatiche, ma forti, sicure di noi, nel bene e nel male. Semplicemente eravamo convinti che ne sapevamo più del produttore su come questo disco andava fatto e di conseguenza l'abbiamo mandato via. Ci siamo guardati e abbiamo detto: produciamocelo noi, con meno soldi e meno limiti, faremo molto meglio di così. Il 21 luglio 1969, mentre l'uomo si apprestava a sbarcare sulla Luna, i King Crimson ritornano ai Wessex Studios con le idee chiarissime. Ci autoproduciamo tutto. Non importa se per farlo devono prendere in prestito 15.000 sterline dell'epoca ottenute impegnando le loro abitazioni. Non proprio spicci, insomma. Il successo per loro non era minimamente in dubbio. Boriosi, ma con una certa dose di ragione. Si prendono 3 giorni per registrare le backing track dell'album e dedicano un giorno a testa per 21st Schizoid Man, Epitaph, Moonchild e infine In the Court of the Crimson King, registrata in un'unica estenuante sessione live. È un impegno grande e enorme e riescono a reggerlo anche perché avevano fatto un patto. Dobbiamo impegnare le nostre case. Quando entriamo in studio lo facciamo da sobri, evitando di bere qualsiasi cosa che non fosse acqua. La concentrazione, ma anche la forma fisica, deve essere al massimo. Nessuno può fermarsi fin quando il lavoro non è completato. Nel mese successivo si dedicano a mix e sovraincisioni, ma arriva anche un personaggio che di musica capisce veramente tanto e di artisti ne ha scoperti un'infinità. Si chiama Chris Blackwell, lavora all'Island, che inizialmente aveva rifiutato i King Crimson e che si dedica in prima persona a contattare la band e a firmare con loro un accordo di distribuzione. Nel frattempo, Sinfield ad inizio agosto ha commissionato il design della copertina al pittore Barry Godber. L'ho fatto conoscere alla band e l'ho fatto assistere ad alcune prove per trarre ispirazione. Infine gli ha dato 2 settimane per concludere il lavoro con una sola indicazione. La copertina deve risaltare tra tutte le altre quando il disco sarà negli scaffali dei negozi. A metà agosto, come da programma, Barry torna in studio con un pacco in mano e l'ingegnere del suono Robin Thompson spegne tutto e annuncia alla band il suo arrivo. Si siedono tutti intorno a lui. In una scena che ricorda molto quella di Mosè che ritorna dal Sinai. Una volta scartato il disegno dalla sua protezione, nessuno riesce a credere ai propri occhi. Il lavoro è andato oltre ogni aspettativa. Godber ha dipinto una faccia deforme quanto rossa, urlante, che ricorda molto il quadro di Munch, senza tuttavia esserne una copia. Quel volto trasmette paranoia, panico, una sorta di terrore ancestrale. Greg Lake ha poi condiviso le sue sensazioni di quel momento. Quando l'abbiamo scartata e abbiamo visto quella faccia rossa e deforme sul pavimento, sembrava quasi urlarci Schizoid Man, il nome della traccia su cui stavamo lavorando proprio quel giorno, proprio in quel momento. È stato un qualcosa di strano e magico. Il disco viene dato alle stampe per poi essere pubblicato il 10 ottobre 1969. Come prima canzone, e anche lato B dell'unico singolo estratto, viene scelta proprio 21st Century Schizoid Man, scritta da Sinfin. È una canzone che parla della crudeltà della condizione umana, della guerra. Volevo che le parole suonassero violente, aggressive. Cat's Foot, Iron Claw, è il mondo che si strappa da sé in pezzi. L'idea dell'autore è perfettamente realizzata dalla voce, per una volta distorta, di Greg Lake, e soprattutto da un impianto musicale che mischia progressive, hard rock o proto-metal se preferite, e infine jazz fusion. Il disco prosegue con I Spoke to the Wind, scritta sempre da Sinfield, canzone calma, pacifica e rilassante, che segna un netto contrasto con quella precedente, tanto che a farlo da padrone sono gli elementi di musica classica e il flauto di Ian McDonald. Il terzo pezzo è anche il singolo estratto dall'album Epitaph. Il brano riprende i temi di paranoia e paura verso il futuro di 21st Century Schizoid Man, ma lo fa in una chiave più personale, intima. Tratta dell'insicurezza che ognuno di noi ha verso di sé e il proprio futuro. Essendo il pezzo centrale, è anche quello che forse dà più di tutti il senso dell'album. Questa grossa sfiducia nella lucidità della governance dell'essere umano. Questa confusione estrema della società che oggi diremmo liquida, seguendo il tema di Bauman, una società che nel ventunesimo secolo, secondo le previsioni degli autori, sarebbe stata totalmente alienata ed alienante, senza scopo né direzione. Una confusa massa amorfa di miliardi e miliardi di persone. La quarta canzone, Moonchild, è stata definita dagli stessi King Crimson come jazz spaziale, forse il brano più sottovalutato del disco, ma che invece è quello che dimostra come in realtà almeno un quarto buono del disco sia frutto di improvvisazione vera e propria. A chiudere, The Court of the Crimson King, concepito come fosse un brano classico e diviso infatti in quattro stanze, ognuna con il suo sottotitolo. La corte a cui ci si ispira è quella di Federico II di Svevia, visto come un ponte fra Oriente ed Occidente, così come l'album è diviso fra passato e futuro, e tra il mondo concreto, il lato A, e quello metafisico, il lato B. La corte del re Cremisi serve dunque come sintesi di tutto questo. Un posto dove vivere il presente senza preoccuparsi del futuro o farsi influenzare dal passato.
Call her
La ricezione del singolo è estremamente positiva. Per il pubblico del rock è subito un classico, una pietra angolare del nascente genere del progressive, mentre la critica lo definisce un capolavoro assoluto e gli unici dubbi che esistono sono su quale sia il pezzo più riuscito, quello che rappresenta di più il disco. Paradossalmente, a uscirne malissimo sono i King Crimson stessi. La registrazione era sì avvenuta in 10 giorni, ma dopo mesi di estenuanti prove, discussione e veramente pochissimi momenti di svago o rilassatezza. Il risultato è che i rapporti tra i vari membri della band sono già ai minimi termini e il successivo tour esaspera ancora gli animi. Giles e McDonald decidono di comune accordo che loro vorrebbero continuare a suonare insieme, ma non con Fripp. Ian se ne va subito, mentre Giles rimane per registrare il secondo album, ma più come turnista che come membro attivo, per sua stessa scelta. Nonostante questo, i tre resteranno in buoni rapporti, tutto sommato, negli anni, dando idea che la crisi non sia stata una crisi acuta, violenta, fatta di problemi personali sopiti e poi esplosi, quanto di un allontanamento, di un esaurimento. Già al primo disco? Incredibile, ma sì. D'altronde, non era certo stato né come percorso che come risultato un classico disco d'esordio. In the Court of the Crimson King è il primo album dei King Crimson, ma in realtà è più un unicum di una formazione che non esisterà mai più. Una meteora nel panorama musicale che però ha avuto un impatto ben oltre le aspettative di chiunque. Un classico senza tempo che, proiettandosi nel futuro, ma con elementi di una musica passata, rimane senza tempo né collocazione. Una sorta di oscuro oracolo della strada presa dal mondo occidentale, appena uscito dalla Summer of Love e ancora immischiato nella guerra del Vietnam e più in generale nella guerra fredda. Un'anticipazione del metal. Ozzy, per dirne uno, lo adorerà dentro una cornice classica, con improvvisazioni che rimandano chiare e tonde al mondo del jazz. E la fine della band, in questa chiave, forse non è solo derivante dal logoramento dei rapporti umani fra i membri della band, ma potrebbe anche derivare dal fatto che una volta creato qualcosa di perfetto, di lì in poi non si può che scendere.
Shattered by the sun, I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. 3 lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Of the city keys put shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson. Thank you.
gardener plants an evergreen was trampling on a flower. I chased the wind of a prison ship to taste the sweet and sour. The pattern juggler lifts his hand, the orchestra begin, as slowly turns the grinding wheel in the court of the crimson.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Tra gli anime più amati e famosi di sempre merita una menzione d'onore le bizzarre avventure di JoJo. L'autore, Hirohiko Araki, è un grandissimo amante della musica rock, tanto che il titolo viene dal protagonista della canzone Get Back dei Beatles. Suo marchio di fabbrica nel manga sarà quello di dare ai suoi personaggi il nome di una canzone oppure di una band rock. I riferimenti al prog sono tantissimi, il più iconico però è quello rivolto al villain principale della quinta stagione, Vento Aureo, ambientata fra Napoli e Roma. Il cattivo è il capo della mafia napoletana, che usa come nome in codice appunto King Crimson. Il suo vero nome è Roberto Diavolo, mentre il suo potere è chiamato Epitaph. E se a descriverlo così quest'anime potrebbe sembrare strano, ridicolo, bizzarro, beh, bizzarro lo è sicuramente, ma solo in senso positivo. Fidatevi, andate a guardare una puntata. Like I'm running so I took